chiamata a rendere esame in dibattimento e quindi non abbiamo delle sue dichiarazioni. Abbiamo però invece delle dichiarazioni del Di Pietro, che ha ammesso di riconoscersi nelle fotografie che lo riguardavano, sono verbali di interrogatorio che sono stati poi successivamente prodotti. Era stato interrogato una prima volta dal GIP in data 6 dicembre del 2002 e successivamente poi anche dalla Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero. Si trovava in un periodo evidentemente in cui il Di Pietro non era oggetto di alcun tipo di provvedimento restrittivo, in data 10 ottobre del 2003 ed è stato anche in questo caso acquisito. E nell'ambito di questi interrogatori il Di Pietro ha confermato di riconoscersi nel soggetto che era stato effigiato nelle fotografie e ha precisato di essere sempre stato in compagnia della sua ragazza che si chiama Sanna Nadia, assieme alla quale aveva partecipato evidentemente alle manifestazioni di piazza. Quindi anche sotto questo profilo, al di là di tutta quella che era l'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria, sono stati poi acquisiti successivi decisivi elementi che tolgono qualsiasi ulteriore dubbio in ordine all'identificazione dei soggetti. Le prime immagini che noi abbiamo e che riguardano Di Pietro e Sanna dimostrano la loro presenza intorno alle ore 15 circa in Piazza Alimonda e quindi sostanzialmente nelle fasi immediatamente successive alla carica dei carabinieri. Avevamo già notato nella scorsa udienza come non soltanto attraverso via Casareggis, ma evidentemente anche tra via Caffa e via Armedia, una parte dei manifestanti successivamente alla carica del 14.56 si era spostata e riversata in quei luoghi in delle situazioni di assoluta tranquillità, dove iniziava l'attività di contrapposizione da parte dei manifestanti contro i carabinieri che in parte si erano attestati su via Tolemaide ed in parte invece erano entrati all'interno di via Casareggis andando ad occupare l'incrocio con via Tommaso Invrea. Quindi circa intorno alle ore 15 viene rilevata in Piazza Alimonda la presenza di Pietro Angelo. Di Pietro Angelo che già nell'immediatezza si muove contestualmente a Sanna Nadia. Questa è la fotografia 011, si nota sulla destra Sanna Nadia con questa maglietta di colore rosso, un casco che in questo caso sembra bianco ma in realtà poi si vedrà avere dei disegni un po' più particolari di colore grigio, e davanti a lui con l'abbigliamento che già precedentemente, davanti a lei con l'abbigliamento che ho già precedentemente indicato, la posizione del Di Pietro. Ancora immediatamente dopo, questa è la foto 015-1 contenuta all'interno del DVD personale, si vede sostanzialmente quella che è l'attività concomitante alla prima fase, proprio l'inizio degli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono attestate, questa è ovviamente ripresa da Piazza Alimonda verso in direzione ponente. Questa è la prima barricata che avevamo già visto essere stata realizzata dai manifestanti immediatamente su Piazza Alimonda intorno alle ore 15. E i soggetti che ci interessano in questo caso sono Di Pietro e Sanna, sono sulla destra della fotografia insieme agli altri manifestanti che stanno iniziando la loro contrapposizione contro le forze dell'ordine. Queste sono ancora immagini del reparto precedente, queste sono immagini del reparto 164-133, le avevamo già viste con riferimento alla posizione di Puglisi Francesco. È la fase in cui i manifestanti spostano dei cassonetti, rovesciano dei cassonetti cercando di recuperare bottiglie e corpi contundenti da utilizzare nell'attività di contrapposizione alle forze dell'ordine, che in quel momento erano ancora attestate all'incrocio tra via Invrea e via Casareggis, ma che di lì a poco sarebbero state attaccate dai manifestanti e costrette a ripiegare fino a via Tolemaide. E in questa fase si nota la presenza di Sanna Nadia, che è l'ultima persona sulla destra riconoscibile per la maglietta rossa e il casco bianco. Ancora continua la presenza, diciamo, di Sanna Nadia e di Pietro Angelo. Non abbiamo delle immagini, o quantomeno non sono state reperite dal Pubblico Ministero, con riferimento alla fase centrale degli scontri, quindi sono delle immagini che dimostrano la loro presenza tra le 15 e le 15.05 nella zona di Piazza Alimonda, dove si sta iniziando l'attività di contrapposizione. Li ritroviamo intorno alle 15.27 e 15.30, quindi non all'interno di via Casareggis, ma in via Tolemaide, nel momento in cui, dopo aver respinto i blindati al di fuori di via Casareggis, i manifestanti li stanno incalzando, sospingendoli ulteriormente all'incrocio con Corso Torino. E tra i manifestanti che stanno spingendo e portando le campane per la raccolta differenziata, per realizzare le barricate e continuare la contrapposizione che culminerà poi nell'assalto e nell'incendio del blindato, si nota sulla destra la presenza, questa è la foto numero 16 di Sanna Nadia, e a fianco a lei immancabilmente del suo compagno Di Pietro Angelo. Queste sono le immagini immediatamente successive tratte dal reperto 164-133. Ancora, intorno alle 15.30, quindi proseguendo sempre nel flusso dei manifestanti, la coppia, in questo caso noi abbiamo una fotografia che riguarda il solo Di Pietro, ma come si vedrà poi ci sarà anche la presenza della Sanna, raggiungono l'incrocio e partecipano all'attività di assalto nei confronti, di contrapposizione nei confronti delle forze dell'ordine, di assalto del blindato che si trova evidentemente sulla destra rispetto alla posizione di Di Pietro Angelo. Di Pietro Angelo riconoscibile per l'abbigliamento che abbiamo già precedentemente detto, che viene colto, questa è la foto 021, nell'atto di lanciare un corpo contundente che si vede anche ripreso nella fotografia contro il blindato dei carabinieri restato in panni. Tra le 15.30 e le 15.32, quindi anche qui vale il discorso che abbiamo fatto prima, si tratta della fase immediatamente antecedente rispetto all'abbandono del mezzo da parte dei militari. I militari sono ancora a bordo, sono le fasi della prima attività di aggressione da parte dei manifestanti e le fasi concomitanti con il lancio dell'estintore nei confronti del blindato. In questo caso, questo è sempre il reparto 164-133, la foto 022 seguenti, si nota la presenza di Pietro Angelo e di Sanna Nadia. Questo è proprio la 023, il momento in cui l'estintore è stato lanciato e i soggetti si allontanano esultanti, evidentemente partecipi dell'attività che si stava compiendo in questo momento rispetto a, all'attività aggressiva. Devo dire che a volte si parte dal presupposto che il concorso morale, dal punto di vista della sua efficienza causale rispetto al cagionare gli eventi, rappresenti quasi un minus rispetto invece a un'attività di partecipazione materiale. Quasi a dire che in realtà è proprio l'ultima cosa che noi possiamo recuperare rispetto alla responsabilità di un imputato. Io credo che infatti, come quelli che occupano questo procedimento, invece la valenza anche del concorso morale deve essere tutto sommato valutato in una maniera diversa. Faccio riferimento a fatti come quelli che sono oggetto di illustrazione in questo momento, ma per esempio mi riferisco anche a quello che per esempio è il comportamento che abbiamo già evidenziato di Pugliese Francesco nel momento in cui per esempio richiama i manifestanti e li incita ad andare a colpire determinati oggetti e determinati quindi attività di contrapposizione, di danneggiamento e attività di resistenza. Beh, sotto questo profilo il pubblico ministero viene da domandarsi se tutto sommato con riferimento alla corresponsabilità anche nella realizzazione e nel rapporto causale per la realizzazione anche di una pluralità di atti che vanno al di là anche di quella che sarebbe la materiale capacità di esplicazione fisica della condotta del soggetto, forse la persona non abbia sotto il profilo del concorso causale, seppure sotto il profilo morale, una maggiore responsabilità rispetto a ciò che lui avrebbe semplicemente fatto, per esempio tirando un unico sasso. Cioè a dire, se io Pugliese Francesco prende un sasso e lo scaglio contro le forze dell'ordine, certamente partecipa ad un'attività che si sta svolgendo in quel momento, ma se certamente io incito 20 persone a scagliare dei sassi contro le forze dell'ordine, forse sotto questo profilo l'importanza del comportamento e l'apporto causale che viene dato alla reazione di un determinato fatto, pur spostandosi per un certo verso su quello che è la situazione di concorso morale, sotto certi profili diventa ancora più significativa e più importante e più causalmente più forte rispetto a quello che è il comportamento materiale che può essere attribuito al singolo ove separatamente isolato rispetto al contesto degli atteggiamenti complessivi. Questo per dire evidentemente che anche quando parliamo a giudizio del pubblico ministero di concorso morale non è che stiamo parlando di qualcosa di impalpabile, di inesistente che l'ufficio di procura cerca di individuare nell'ambito di un procedimento per andare a colpire o a sanzionare comportamenti rispetto ai quali non è riuscito a trovare la prova certa di una partecipazione da parte dei soggetti. Ripeto, credo che invece sotto questo profilo sia proprio la natura di questi episodi come fatti di piazza, di contrapposizione collettiva, che consentono di recuperare in una maniera estremamente forte e in una maniera estremamente efficace quello che è il concetto di concorso morale, che non è nient'altro che una diversa forma di concorso nel reato e non qualcosa di minore rispetto a quella della materiale partecipazione alla realizzazione di un evento. Proseguendo nelle immagini, sono le, 30, le fotografie 30, 31 e 32, continuiamo a vedere la presenza di Pietro e di Sanna nei pressi del blindato, nel momento in cui evidentemente i manifestanti si allontanano dal mezzo proprio per la nuvola di fumo cagionata dal lancio dell'estintore e situazione di minor pressione che evidentemente consentirà poi alle forze dell'ordine di riuscire a recuperare quantomeno temporaneamente il controllo nei pressi del mezzo e consentire all'equipaggio di abbandonare il medesimo. Ancora l'attività di presenza dei soggetti viene poi documentata. Questa è una foto che noi avevamo già visto precedentemente per d'avanzo, è la foto 044 del CD personale e si vede la continua materiale partecipazione di Di Pietro all'attività di danneggiamento del mezzo, in questo caso è ripreso in una maniera assolutamente evidente con nella propria disponibilità un sasso di notevoli dimensioni. Ancora queste sono le immagini successive rispetto a quelle che avevamo precedentemente visto, questo era lo 046, l'avevo già mostrato in precedenza, abbiamo la compresenza di taluni degli imputati, Sanna Nadia, alla sua destra il Devanzo Filippo, Di Pietro Angelo e ancora sulla destra Dare Federico. Le fasi sono, in questa, per esempio nella 52 presente anche Finotti Luca, sono le stesse fasi che avevo già precedentemente evidenziato, vale a dire, ripeto, antecedenti rispetto al momento in cui i militari abbandoneranno il mezzo. Questo lo si vede anche in una maniera estremamente chiara nella foto 057, dove si vedono alcuni primi militari a piedi avvicinarsi al mezzo e lo schieramento delle forze dell'ordine più a mare verso Corso Torino. Ancora, questa volta è la presenza di Sanna Nadia che viene rilevata nei pressi del mezzo nel momento in cui vi è l'attività di aggressione dei manifestanti nei confronti dei militari che stanno cercando di aprire le porte del blindato per consentire all'equipaggio di scendere e di allontanarsi. La presenza del Di Pietro viene poi ancora una volta evidenziata. Successivamente tra le 15.36 e le 15.40 si tratta delle fasi centrali dell'assalto al blindato, lo si vede chiaramente in una maniera molto più lineare rispetto a quello che possono essere queste semplici immagini dalla visione del reparto 164-133 e viene ripreso in questa immagine al 065 di Pietro Angelo che si sta spostando verso la parte anteriore del mezzo, quindi per andare a continuare l'attività di contrapposizione contro le forze dell'ordine che sono collocate più a valle. È stata evidenziata in questa fotografia la posizione di Pietro e a fianco a lui sulla destra di Puzzolo Paolo, c'è anche all'estrema destra in piedi la persona di Bonecchi Duccio, che è uno degli altri imputati di cui ci eravamo già occupati. Queste sono le fasi, anch'esse completamente contemporanee alla fase più cruda di aggressione nei confronti del mezzo, è la situazione relativa al definitivo danneggiamento, quasi tentativo di ribaltamento, e si rivela la presenza, questa è la foto 068, abbiamo visto come Di Pietro avesse sopravanzato il blindato portandosi nelle prime file dei manifestanti che si contrapponevano alle forze dell'ordine verso mare, mentre Sanna Nadia sia invece presente nella parte posteriore, sempre nei pressi del blindato e tra la folla che sta portando a termine la sua attività di distruzione. Questa è una fase sostanzialmente contemporanea alla precedente, si vede qui l'utilizzazione di questo segnale stradale per il danneggiamento del mezzo, che è sostanzialmente lo stesso che viene poi utilizzato nell'ambito di questa diversa fotografia. Fotografia nella quale viene ripreso, in una posizione diversa rispetto a quella della Sanna che abbiamo visto precedentemente, la 069, la persona di Pietro Angelo, che è il soggetto indicato di spalle. Ancora Sanna Nadia, l'altra persona indicata è di Pietro Angelo. Queste immagini si vedono bene e vediamo come sia proprio l'attività contestuale di aggressione nei confronti del mezzo e l'attività più forte di danneggiamento del medesimo. Queste sono le 71, 72, 73 e sono tutti gli ulteriori momenti di attività di danneggiamento del mezzo stesso. Vi sono poi ulteriori immagini che però riprendono di Pietro e Sanno nel momento successivo rispetto a quello degli scontri. Sono sostanzialmente immagini che li riprendono nello stesso luogo in cui avevamo ritrovato anche Puglisi e Francesco proprio dopo i fatti relativi all'assalto al blindato, nel senso che parte dei manifestanti si sarebbe poi successivamente allontanata attraverso via Ivrea, raggiungendo le parti posteriori verso piazza Tommaseo e poi successivamente scalinata Borghese, dove erano rimasti evidentemente ad osservare quelle che erano le attività di contrapposizione dei manifestanti con le forze dell'ordine. Siamo in un periodo di tempo ovviamente compreso tra il momento, diciamo, del finale dell'incendio del blindato, quindi le 16:15, e comunque un momento antecedente rispetto ai fatti di piazza Limonda. Evidentemente la quantità di materiale che è stato reperito e che riguarda Sanna e Di Pietro non è così ampio, così come per molti altri soggetti, ma evidentemente dimostrano una loro compresenza e partecipazione ai fatti fin dal momento, diciamo, delle fasi iniziali, vale a dire il momento in cui veniva organizzata la prima fase di resistenza su piazza Limonda e verso via Tommaso Ivrea, sia nella fase, diciamo, centrale del respingimento delle forze dell'ordine su via Tolemaide verso l'incrocio con Corso Torino, sia per tutte le fasi che portano sostanzialmente all'attività di danneggiamento del blindato. Quindi certamente sarà poi da valutare rispetto a questo e da differenziare le posizioni con riferimento a quelli che sono alcuni comportamenti materiali che possono essere stati commessi da alcuni soggetti rispetto ad altri, ma evidentemente una piena compresenza, consapevolezza e partecipazione degli stessi a quello che è lo sviluppo dell'attività delittuosa che è stata posta in essere dagli imputati unitamente ad altri soggetti nel corso di quel pomeriggio del giorno 20. Devo ancora dire, forse con riferimento a questo, ma poi veramente sono questioni di dettagli, che ancora una volta, anche con riferimento alle posizioni di Pietro e Sanna, si assistono a delle allegazioni difensive, in particolare di Pietro, perché è l'unico che è stato sentito, che sono assolutamente inverosimili. Ci sarebbe quasi da dire, cioè la particolarità per cui il pubblico ministero nell'individuazione di questi soggetti, che non sono altro che 25 tra centinaia di persone che erano nell'ambito di quel contesto, abbia preso solo ed esclusivamente tutte le persone che avevano una ragione particolare al di fuori degli scontri eccetera per essere presenti. Lo dico per Di Pietro e Sanna, perché Di Pietro dice che quel giorno lui non stava facendo niente, aveva visto alla televisione che qualcosa che stava succedendo, dice, e doveva andare a dar da mangiare ai cani e ai gatti che stanno a casa della suocera eccetera, è passato di lì, incuriosito da questa situazione, ha guardato quello che stava succedendo. Ma questo poi alla fine lo andiamo a trovare per tante persone, per quelli che stavano andando al mare come monai e poi non avevano niente di meglio da fare che comunque andare lì e vedere quello che stava succedendo, come Fiandra che era uscito per andare a fare un giro e poi si è trovato all'interno della manifestazione, cioè tutte persone che evidentemente quel giorno non sapevano che cosa fare e noi siamo andati a trovare solo ed esclusivamente queste persone. Del resto anche lo stesso Di Pietro, quando viene sentito dal GIP, dice: mi rendo conto che vedendo queste fotografie si può pensare ad una mia attiva partecipazione agli scontri. In realtà, ricevevo il casco solo perché quando hanno cominciato a tirare le bottiglie e le pietre mi volevo proteggere. Non so né dire neppure io perché non me ne sono andato. Quindi in questo caso lui non si proteggeva neanche dalle manganellate delle persone, ma dalle bottiglie che tiravano le persone con cui lo stesso stava manifestando. Ma credo che poi alla fine lascia un po' il tempo che trova andare a valutare quello che è il contenuto di queste dichiarazioni. Credo che con riferimento a tutte le cose che abbiamo detto, quello che parli in realtà sono le immagini che sono state acquisite, la ricostruzione che è stata operata, quella che è la consapevolezza e la piena visione di un contesto che evidentemente non è certamente compatibile con allegazioni difensive di presenza occasionale di persone che stavano semplicemente passando lì per recarsi in un'altra parte della città. Vediamo la posizione di Fiandra. Con riferimento alla posizione di Fiandra, anche qui non ci sono tantissime cose da dire per quanto riguarda l'identificazione del medesimo. Certamente rispetto all'immagine, all'effigie dello stesso, risulta abbastanza immediatamente, diciamo, intuitiva la somiglianza del medesimo, per esempio, questo sono fotogrammi in movimento, ma ce ne sono anche di più chiari rispetto a quella che comunque è la fisionomia del soggetto, tenuto conto anche di tutta una serie di particolarità e dell'età della persona. La sua identificazione è avvenuta attraverso un sovrintendente di polizia giudiziaria in servizio presso la squadra mobile di Genova, il sovrintendente Pantuso, che non è stato escusso in dibattimento, queste cose ci sono state riferite, se non ricordo male, dal teste Zampese, ma in realtà nessuno poi ha richiesto che lo stesso venisse sentito, che essendo a conoscenza del Fiandra, soggetto che aveva già avuto precedenti penali per fatti completamente diversi rispetto a quelli oggetto di questo procedimento, ma per questo noto alle forze dell'ordine, vedendo i filmati e il materiale, aveva riconosciuto nello stesso il Fiandra, che era una persona appunto con cui lui aveva avuto spesso a che fare nel corso della sua attività. È stata fatta poi anche per lui un'attività di comparazione da parte della polizia scientifica, dove aveva erano stati evidenziati una serie di particolari in qualche modo importanti rispetto all'identificazione, e poi successivamente tuttavia i problemi erano risolti in una maniera definitiva in data 22 gennaio del 2003, quando Fiandra veniva interrogato dal pubblico ministero ed ammetteva pacificamente di essere la persona che era effigiata nelle fotografie che erano state raccolte. Lo stesso Fiandra poi non veniva sentito in sede di dibattimentale, ma veniva richiesto e acquisito il verbale di interrogatorio che lo stesso aveva fatto in precedenza. Che cosa mostrano le immagini rispetto alla presenza di Fiandra? Anzi, vediamo cosa dice nel suo interrogatorio. Fiandra nel suo interrogatorio dice che in quel periodo, quando si sono verificati questi fatti, lui abitava a Genova in Via Lanata, lui dice a circa 2 chilometri, secondo quello che dice lui, in linea d'aria dalla zona di stazione Brignole, e avendo letto sui giornali che si verificava una manifestazione di piazza, aveva così deciso di andare a vedere un po' di che cosa si trattava. Riferisce poi di essere arrivato nella zona di Brignole intorno a mezzogiorno, di aver fatto tutta una serie di giri nella zona diciamo retrostante verso via Canevari, oltrepassando il tunnel, raggiungendo la zona di Borgo Incrociati, poi portandosi nella zona di Corso Sardegna, quindi percorrendo sostanzialmente a ritroso in un momento contemporaneo, diciamo, a quello delle devastazioni del Blocco Nero, il percorso che appunto il quartiere del Blocco Nero aveva fatto, quantomeno evidentemente lui dalla zona di Brignole, transitando nella zona di Borgo Incrociati e quindi attraverso il ponte Castelfidardo, la zona di fronte al D per D, quindi di Piazza Giusti, Corso Sardegna, il tunnel di Corso Sardegna, e sbucando quindi in questo momento di fronte al sottopasso con Corso Torino. Diceva evidentemente di che quando era uscito dal tunnel si era trovata già negli scontri, lui dice quando sono uscito dal tunnel mi sono già trovato negli scontri, visto che c'erano cariche dei carabinieri, fumo di lacrimogeni. Quando sono arrivato all'incrocio tra Via Tolemaide e Corso Torino, il corteo era già arrivato, in quel punto i manifestanti avevano invaso l'incrocio. Cioè a dire, rispetto a quello che riferisce lo stesso Fiandra, rispetto a questo tipo di situazione, se noi partiamo da questo presupposto, che Fiandra sarebbe giunto nell'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide nel momento in cui questo era nella disponibilità dei manifestanti, lui dice c'erano i manifestanti che stavano invadendo l'incrocio. Resta sotto questo profilo allora incomprensibile come poi nella prosecuzione del proprio interrogatorio il Fiandra riferisca di aver sostanzialmente invece assistito a quella che era stata la carica dei carabinieri nel confronti del corteo delle tute bianche, che sarebbe un fatto evidentemente che si sarebbe verificato circa mezz'ora prima rispetto a quello che era, a dire del Fiandra, rispetto alla situazione che lo stesso descriveva, il momento in cui lui era arrivato all'incrocio. Fiandra su questo punto è tutto sommato, gli viene contestato questo fatto, vale a dire che non ci sarebbe coincidenza temporale tra il momento della carica dei carabinieri e il corteo proveniente, al corteo proveniente dal Carlino, quello dell'assalto al blindato, era stato in panne, e lui dice: non posso ricordarmi a distanza di tanto tempo i miei movimenti di quel giorno. Ribadisco comunque che quella che vi ho veduta è stata la prima carica dei carabinieri contro il corteo dei manifestanti, vale a dire quella avvenuta allora quando il corteo stava ordinatamente scendendo da via Tolemaide. Per la verità la memoria di Fiandra rispetto a questo tipo di situazioni è abbastanza labile, tant'è che avrà modo di dire, per esempio, di non aver notato alcun tipo di danneggiamento, non solo in atto, ma neanche, diciamo, i risultati dell'attività di danneggiamento del blocco nero, per esempio con riferimento alla situazione del supermercato di Piazza Giusti. Infatti lui dirà: sì, io avevo avuto modo di verificare, di vedere questo tipo di situazioni, ma solo successivamente, e poi sono delle cose che ho visto sui giornali. Successivamente il Fiandra dice di aver partecipato, di essere stato presente alla fase, diciamo, iniziale di quello che è l'assalto al blindato. Dice: ho avuto un gesto di stizzo e ho reagito nel modo che risulta dalle foto, ho raccolto un oggetto da terra e l'ho tirato. Non ricordo se si trattasse di un barattolo o di una pietra. L'unica cosa che ho fatto è stato tirare quell'oggetto, non ho fatto altro. Io da quel momento in poi sono uscito dal contesto delle manifestazioni e me ne sono tornato a casa. Per tornare a casa ho percorso tutta una serie di strade, e dice che ritorna a casa in un orario compreso tra le ore 15.50 e le ore 16.15. Ovviamente rifacendo a ritroso il percorso che lui aveva detto, nonostante tutti i problemi che si erano verificati, e percorrendo un tratto di strada abbastanza lungo. Credo che le immagini dimostrino qualche cosa di diverso, che non significa Fiandra nel blocco nero nella mattina del giorno 20, piuttosto che di partecipazione a fasi di scontri successive rispetto a quello che è la situazione dell'assalto al blindato, ma certamente le immagini che sono state acquisite a giudizio del pubblico ministero dimostrano che non è vero quello che sostiene Fiandra, vale a dire di essersi trovato in una determinata situazione, aver lanciato un sasso ed essersene venuto semplicemente via, ma che la presenza di Fiandra con riferimento ad una fase di quelli che sono stati gli scontri di quel pomeriggio, vale a dire quella dell'assalto al blindato, sostanzialmente si protrae in una maniera abbastanza continuativa per un periodo di tempo che va quantomeno dall'inizio, nella fase iniziale dell'assalto al blindato, fino, diciamo, quasi alla fase finale dello stesso, quantomeno fino alla fase del tentativo di ribaltamento dello stesso, quindi siamo intorno alle 15.54, sostanzialmente in contemporanea con il momento dell'incendio del blindato. E per tutta questa fase evidentemente si è registrata la presenza di Fiandra, che quindi non aveva soltanto tirato un sasso alle 15.30 come dice lui e poi me ne sono andato, ma evidentemente aveva mantenuto la sua presenza sul luogo dei fatti, partecipando in qualche misura all'attività che veniva svolta dagli altri manifestanti. Le prime immagini che erano state raccolte sono queste, che sono la 002, e rappresenta, sono lo stesso contesto che avevamo già visto per altri soggetti prima, per Cucco Marino, per D'Andrade, per Caffagnini, il momento in cui i manifestanti raggiungono l'incrocio e invadendolo e iniziando l'attività di assalto al blindato, che in realtà rappresenta sostanzialmente la stessa immagine di quello che Fiandra nel proprio interrogatorio riferisce di aver visto nel momento in cui sbuca la sottopasso. È per questo che, a giudizio del pubblico ministero, io non so per quale ragione Fiandra in qualche modo dovesse dire: sì, ho assistito ad una fase antecedente, magari semplicemente per dire il mio comportamento in qualche modo di reazione di aver lanciato questo sasso aveva come giustificazione un certo tipo di comportamento a cui ho assistito, cioè ho visto questa carica dei carabinieri sul corteo pacifico delle tute bianche e quindi questa è la giustificazione per cui io poi ho posto in essere il lancio di quel sasso e questa è stata la mia partecipazione a questo episodio. Di fatto, ripeto, le prime immagini che noi troviamo riportano o fotografano la presenza di Fiandra in questo luogo, sostanzialmente riprendendo in una maniera perfetta quello che è il contenuto delle sue dichiarazioni, cioè io sbuco dal sottopasso e trovo la situazione invasa dai manifestanti. E questa, ripeto, non è la situazione della carica che si verifica alle 14.56, ma la situazione delle 14.30, quando i carabinieri evidentemente non stavano caricando, ma erano respinti dai manifestanti sulla direttrice di via Tolemaide verso l'incrocio con Corso Torino, e Fiandra sbuca evidentemente in quel momento dall'incrocio. questa la situazione, sono le immagini immediatamente successive, la 03, in cui si vede il fiano raccogliere un sasso da terra e poi avanzare, questa è la foto 03, c'è cioè la contestuale presenza con tutti gli altri soggetti di cui ci eravamo occupati. Vedete qui sulla destra Fiandra, il Fiandra chinato, ma poi dietro riconoscibili per i vari capi di abbigliamento, alcuni già descritti, altri che dovremo ancora descrivere, per esempio la posizione di Finotti Luca, Monai Massimiliano,